prosegue il nostro dossier curato da Lou Lepore in compagnia del filosofo più pop, riverente e influente del XX secolo, Gilles Deleuze, di cui ricorrono quest'anno i 100 anni dalla nascita e i 40 anni dalla morte. Un filosofo che abbiamo visto nei giorni scorsi con Rocco Ronchi e Pietro Barbetta, capace di coniugare il rigore logico di chi ama e conosce la filosofia del passato, in particolare di Spinoza, di Leibniz, ma anche di Henri Bergson, come vedremo oggi, è un'apertura a 360 gradi verso il mondo della psichiatria, dell'antropologia, delle arti. Non un filosofo classico, ma un creatore di concetti, un esploratore delle arti, da Proust a Francis Bacon, da Kafka a Orson Welles. Oggi toccheremo un altro degli aspetti del multiverso Deleuze, il cinema, a cui il filosofo francese ha dedicato due volumi, pubblicati rispettivamente nel 1983 e nel 1985, Cinema 1 e Cinema 2, portano due sottotitoli molto deleuziani, l'immagine movimento e l'immagine tempo, che cercheremo oggi di capire in compagnia di Daniela Angelucci. Ben ritrovata da Alphaville.
Grazie dell'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Ecco, lei è ordinaria di estetica all'Università di Roma 3, che ha consacrato un saggio pubblicato da Quodlibet nel 2012 sul rapporto Cinema Deleuze. Daniela Angelucci, partiamo anche oggi dalla filosofia. Come lei ben spiega nella prima parte del suo saggio, Deleuze non è un critico cinematografico né uno storico. Come scrive nel suo ultimo libro, Critica e Clinica, il grande segreto non è giudicare, ma far esistere. Deleuze considera il cinema come una disciplina filosofica, entrambi, dice, affrontano gli stessi problemi, ognuno coi propri strumenti e mezzi di espressione. Deleuze dice in pratica che il cinema pensa e prende le mosse da uno dei suoi grandi maestri, il filosofo francese Henri Bergson, e il suo saggio Materia e Memoria, uscito nel 1894. In che modo Deleuze mette insieme filosofia e cinema?
Sì, questa è veramente la grandezza di questi due libri sul cinema, e come Deleuze dice durante una conferenza, tra l'altro a degli studenti di cinema a Parigi, proprio in quegli anni in cui uscivano questi testi, e io e voi facciamo la stessa cosa, e cioè abbiamo delle idee, pensiamo, solo che io penso per concetti e voi pensate per immagini. E quindi è interessante perché in realtà questi due volumi, Immagine Movimento, Cinema 1, Immagine Tempo, Cinema 2, insieme sono una, diciamo, scossa, una rivoluzione non soltanto per le teorie del cinema, ma anche in fondo soprattutto per il nuovo modo di raccontare, di descrivere, diciamo meglio, la filosofia che viene descritta come pratica. E questa stessa idea, cioè la filosofia non è riflessione, non è meditazione, non è saggezza, ma è una invenzione, un'attività inventiva tanto quanto le arti, viene poi ripresa nell'ultima monografia che Deleuze scrive nel 1991 insieme a Guattari, Che cos'è la filosofia, in cui fondamentalmente fa convergere tre pratiche, quella scientifica addirittura, quella filosofica e quella artistica cinematografica, come tre possibilità di creazione del pensiero che lavorano con le idee, lavorano appunto, sono pratiche di pensiero, ma sono pratiche. Quindi io direi appunto la cosa più interessante per i filosofi, perché si occupa di filosofia, è di restituire un'idea di questa attività, secondo me anche più convincente, più realistica, come un'attività che non riflette quando i fatti sono già avvenuti, ma che attraverso i concetti del passato, manipolando i concetti del passato, crea nuovi concetti che possano rispondere alle urgenze del presente, alle urgenze della contemporaneità. Ed è questo anche, diciamo, il lato politico dell'estetica e della filosofia deleuziana, cioè c'è un fuori, c'è un presente, c'è una contemporaneità che ci pone delle urgenze, e la filosofia è qualcosa intanto di non tranquillo, di non sereno, di non necessariamente saggio e prudente, ma è un'attività che è animata da qualcosa di urgente, persino un po' violento, direi io, no? Cioè si creano concetti nuovi, importanti per la filosofia, quando questi concetti sono risposte a delle domande che ci consumano, sono come un tarlo, sono un pensiero non sereno. E aggiungo, questa è sì. La cosa che per me è stata, diciamo, più importante anche per la mia, diciamo, attività di docente, di ricercatrice di filosofia, di estetica, questa idea di filosofia che viene appunto collegata alle arti, al cinema come invenzione tramite i concetti, porta con sé, secondo me, un'altra figura di filosofo che non è più soltanto il, non so, vecchio saggio con la barba, eccetera, maschio, bianco e via dicendo, ma è in qualche modo diciamo un pensatore che, lavorando con i concetti, manipolando, persino tradendo i concetti della tradizione, ha un tratto che può essere anche un po' folle, e quindi tutti proviamo ad inventare i nostri concetti, non necessariamente si può essere giovani, si può essere donne, si può essere creativi, appunto, anche con un lato meno sereno, meno calmo, meno irraggiungibile in qualche modo. Quindi, ecco, questi testi di cinema dicono cose molto importanti anche sul cinema, naturalmente, ma dicono, secondo me, qualcosa di molto importante sull'attività filosofica, cioè la levano da un'idea solo meditativa e la mettono proprio nella contemporaneità, nel presente. Quindi, giustamente, nella introduzione lei diceva il filosofo più pop, no? Ma proprio nel senso di una popolarità che ha a che fare col fatto che si parla di una pratica che in qualche modo riguarda tutti, riguarda la nostra vita.
Restiamo sul cinema. Secondo la definizione del suo amico Paul Virilio, Virilio come dir si voglia, Deleuze non era uno storico ma un geografo. Eppure i due libri sul cinema scandiscono chiaramente due epoche. Il primo volume, attraverso l'idea del movimento, si interessa al cinema classico, che potremmo dire più realista, in cui è presente una logica narrativa. Nel secondo volume, che è dedicato al tempo, vengono considerati cineasti moderni, che vanno da Orson Welles a Godard, da Rossellini a Fellini, Tarkovsky e Ozu. Può farci un esempio di analisi di un cineasta o di un'opera per farci capire come procede Deleuze nelle sue analisi e in che modo queste analisi sono filosofiche?
Certo, allora, innanzitutto direi che questi due concetti, queste due invenzioni concettuali, cioè immagine trattino movimento e immagine trattino tempo, individuano due epoche del cinema, come lei diceva, una classica e una moderna, ma in realtà individuano soprattutto due stili, lo stile classico e lo stile moderno, che non necessariamente sono una distinzione solo cronologica e storica. Quindi, cioè, voglio dire che anche nella nostra contemporaneità, o nella contemporaneità di Deleuze, perché poi oggi le cose sono cambiate, in effetti il cinema moderno arriva, quindi prevale, è una tendenza che Deleuze nota, ma questo non significa che anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo il neorealismo italiano, non ci siano stati e non ci siano dei film classici. Quindi è vero che Deleuze propone una tassonomia, una classificazione classico-moderno che segue due epoche, no? L'immagine movimento è dalle origini fino alla Seconda Guerra Mondiale, e l'immagine tempo è il neorealismo italiano in poi, ma in realtà questa, appunto, non è tanto storica o cronologica, ma descrive qualcosa di teorico, qualcosa di stilistico. Tanto che in effetti poi Deleuze si contraddice dicendo che il primo cinema della modernità è Quarto Potere di Orson Welles, che quindi si può usare come esempio. E quindi, allora, io direi che per quello che riguarda il cinema classico, gli esempi sono quelli, non so, dei grandi film d'azione, dei grandi western, del cinema poliziesco. Quindi si tratta di tutti quei film, più che altro possiamo pensare a dei generi, dei grandi generi, in cui l'azione è il centro e il progredire della trama descrive l'azione. E quindi ogni scena si concatena in un modo molto conseguenziale alla precedente e alla successiva. È come, no, un continuo passaggio da una scena all'altra, per cui se, non so, la cinepresa inquadra una pistola a lungo, quella pistola avrà una parte importante nella scena successiva. Quindi le caratteristiche del cinema classico di immagine e movimento sono che il tempo viene descritto, viene raccontato attraverso l'azione, attraverso il movimento dell'azione, si parte da una certa situazione, accade qualcosa, si arriva alla fine che c'è una nuova situazione che è cambiata in conseguenza dell'azione. Nel cinema moderno, invece, Deleuze nota che cominciano ad apparire personaggi e scene che non partecipano direttamente dell'azione. E cioè, forse anche un esempio che posso fare che mi è molto caro è quello di Umberto D, di De Sica, con la sceneggiatura di Zavattini, dove a un certo punto, appunto siamo agli inizi del cinema moderno per Deleuze, c'è una scena di 11 minuti, 12 minuti, in cui si segue, la cinepresa segue da vicino la ragazza, la giovane domestica di questa casa che affitta le camere in una delle quali vive il protagonista Umberto D, e ne segue il risveglio. E quindi segue questa ragazza che va in cucina, prepara il caffè, si siede perché è già stanca, nota che ci sono delle formiche vicino al lavello e quindi le cerca di pulire buttando l'acqua sopra, macina il caffè. Ora, tutta questa scena potrebbe essere levata, diciamo, dal film senza che ci sia un cambiamento nella trama. Quindi non è qualcosa che si innesta in un rapporto causa-effetto, in un rapporto che Deleuze insieme a Bergson chiama senso motorio, quindi lineare. C'è una scena che serve al progredire della narrazione, ma è semplicemente qualcosa che sta lì e esce fuori quasi dallo schermo, no? Lotta con la narrazione per mostrarsi agli spettatori e per questo si mostra anche, direi, in tutta la sua pregnanza estetica, no? Cioè se ne può godere in quanto è una scena che ha dei tratti di riuscita estetica su cui possiamo sostare. Quindi io direi che nel cinema classico lo spettatore è avvinto e aspetta la scena successiva per sapere cosa accadrà. Nel cinema moderno sempre di più appaiono scene, appaiono personaggi che invece di servire all'azione stanno lì a guardare. Voglio fare un altro esempio
Sì.
che è in mezzo ed è un momento in cui, dice Deleuze, nel cinema classico appaiono caratteri, appaiono tratti che fanno preludere a che arriverà qualcosa di nuovo. Ed è interessante perché Deleuze vede in questo preludio il film, diciamo, il cinema in generale di Hitchcock, che è un autore classico in quanto appunto propone una trama molto avvincente, accadono cose, ci sono i colpevoli, eccetera, eccetera. Però nel cinema di Hitchcock già appaiono dei personaggi che, dice Deleuze, sono più veggenti che attanti, cioè sono come dei testimoni. E per esempio, l'esempio di Deleuze è La finestra sul cortile di Hitchcock, che è un film appunto che tutti abbiamo visto, penso, e La
Certo.
finestra sul cortile, il protagonista è in realtà, poiché ha una gamba rotta, quindi è bloccato, è fermo alla finestra, vede l'azione, ma non può parteciparvi direttamente, quindi in qualche modo c'è l'azione, ma questa azione è un po' bloccata. Allora questo personaggio prelude a tutta la serie dei bambini, per esempio del neorealismo, dei vecchi come Umberto D, cioè di personaggi che non sono magari immediatamente coinvolti, ma sono lì a guardare. Quindi in un certo senso, direi, banalizzando molto un autore come Deleuze molto inventivo, è come se si inserisse un tratto riflessivo nell'azione e quello è l'indizio di un nuovo cinema. che è appunto il cinema moderno.
Professoressa Angelucci, siamo quasi in chiusura, però un altro aspetto interessante del pensiero di Deleuze sul cinema è il suo rapporto con Pierpaolo Pasolini. Alcuni concetti pasoliniani come cinema di poesia e soprattutto discorso in diretto libero vengono sviscerati da Deleuze. E brevemente, in che modo possiamo legare la poetica del Pasolini cineasta alle riflessioni di Deleuze?
Ah sì, questo è un rapporto importantissimo per Deleuze e riguarda proprio questo tema del cinema moderno, perché nel cinema moderno, oltre a questo allentamento della narrazione, c'è anche, dice Deleuze, una sorta di indiscernibilità tra i personaggi e l'autore. E questa soggettiva libera indiretta che è teorizzata da Pasolini in Empirismo eretico è una figura di questo tipo, cioè quel momento in cui l'autore aderisce in modo talmente anche affettivo nei confronti dei suoi personaggi, per cui ciò che vede la macchina da presa si confonde con l'inquadratura soggettiva del personaggio. L'esempio pasoliniano è Monica Vitti in Deserto Rosso di Antonioni, che è una donna, diciamo, nevrotica, no? Quindi che vede il mondo in un certo modo. Ebbene, Antonioni, anche quando propone delle inquadrature oggettive che non sono direttamente ciò che vede il personaggio interpretato da Monica Vitti, propone questi colori sgranati, queste immagini quasi sfocate, come a dire che l'autore stesso si confonde con lo stato d'animo della sua protagonista. E questo è teorizzato da Pasolini anche nei suoi film, è teorizzato da Pasolini anche nella sua letteratura, perché per esempio, non so, Ragazzi di vita, Una vita violenta sono libri in cui Pasolini parla come i suoi protagonisti della borgata romana, scrive in uno stile che si adegua, si confonde. Allora, questo aspetto sarebbe per Deleuze un modo di rendere indistinguibile l'autore e i personaggi, e quindi ancora una volta leva verosimiglianza alla trama ed è una sorta di evoluzione del cinema classico, in cui è molto chiaro quando c'è una soggettiva del personaggio o quando c'è un'inquadratura oggettiva proposta dal regista.
Grazie davvero Daniela Angelucci, ordinaria di estetica all'Università di Roma 3. Grazie davvero preziosa per questo nuovo tassello su Gilles Deleuze. Arrivederci, a presto.
Grazie a voi, arrivederci.